c'è l'underground level dove trovi MC e in ambienti molto, molto bui, molto scuri, che possono anche sembrare pericolosi.
And then you have a level above that where it starts to be more like the party vibe, where you find a lot of girls and women coming as well, and it's not so threatening. This is more involving everybody.
E poi trovi al di sopra di questo trovi un altro livello, che è quello delle feste, delle rive da festa, dove si va a divertire, e è molto più coinvolgente, perché in un certo qual modo è molto meno preoccupante, molto meno minaccioso per chiunque decida di partecipare a quella scena.
Then you have the levels with the people that's making hip hop records and having a career, but they're not in the number one in the Billboard charts or whatever, but they're selling records and they're touring the world and they're trying to keep it alive and they're creating and doing stuff like that.
Poi appunto abbiamo il livello di artisti che comunque pubblicano dischi senza essere le superstar o i nomi più acclamati, ma che hanno la possibilità, grazie alla loro a questa carriera, di girare il mondo e diffondere la loro musica e le loro idee.
And then of course finally you have those ones who make it as big music stars and pop stars and so on and so forth. And this is where the main thing is, when you had resistance from the status quo or the authorities or the establishment, the hip hop music culture was hitting people on all different levels. It was hitting them on all different levels. You can only defend high or low, but you had to defend high, low, middle, everywhere, in order to kind of, if you tried to stop that wave of the youth, the wave of the expression through hip hop, you couldn't stop everything. It was too big, it was too loved, it was too deep, too entrenched in people's lives.
Appunto, sempre riferendoci a questa seconda metà degli anni Ottanta, diceva che quando l'hip hop ha iniziato ad avere quell'impatto a livello giovanile, e soprattutto quell'impatto di tipo positivo, cosciente, la forza d'urto di quell'impatto la si sentiva a tutti i livelli. Non importa che uno fosse più cosciente o meno, ma tutti avevano recepito questa forza d'urto e tutti la riproponevano attraverso le loro liriche. Per cui diceva, magari non tutti avevano la stessa intensità, c'era chi colpiva alto, c'era chi colpiva basso, ma in ogni caso ci si doveva riparare da tutte le parti, perché tutti sferravano colpi.
And I would just like to kind of bring it up, wind it up to what's happening today. Now you have many artists from the UK who are not necessarily hip-hop, but they're rap music, rap, you know, rhyming. They are some of the biggest selling artists in Britain and in Europe right now. One of the things which is a little sad is a lot of the people who over 20 years of foundation that's helped to bring it through to now are not necessarily known. I don't want to use the word recognized, I want to use the word known. For I think when you know your history and you know your foundation, you truly stand on firm ground in which to leap off into your future.
Dice che, vabbè, come nella maggior parte dei mercati comunque al mondo, gli artisti che sono in classifica sono quelli pubblicati, promossi dalle etichette più grosse, etichette mainstream, che appunto lui diceva sono persone che rimano, non sono necessariamente MC, ponendo l'accento su questa differenza, sono dei rapper. Dice che la cosa che è più triste a suo avviso è che le persone che per 20 anni hanno creato le basi, hanno fatto esplodere questo fenomeno al giorno d'oggi, e lui dice non che siano riconosciute, ma non si conosce neanche il loro ruolo in questa storia. Dice che è molto, in un certo senso, molto triste, ma anche molto pericoloso, perché se non si conoscono le proprie radici, la propria storia, è difficile essere forti, to stand on your ground without the roots, no? È difficile rimanere fermi, saldi al terreno e poter portare avanti le proprie idee. Ok. Sì, a questo punto no. volevo chiedere se c'era qualcuno. Noi avevamo finito, anche se io ho fatto veramente una super sintesi, ma no, quello che volevo chiedere innanzitutto era se c'era qualcuno che voleva intervenire, aveva delle domande, c'era qualche curiosità per chiunque dei tre, se no poi sentiamo. Ok, allora continuiamo. No, faccio una chiusura, visto le facce di chi mi sta di fronte, non dico più alle spalle, di fronte. No, appunto, è stato interessante perché ovviamente era la prima volta che provavamo a incastrare i due libri insieme, e la cosa che è stata a mio avviso particolarmente interessante appunto è che senza esserci programmati niente, se non dirci inizi tu, vai avanti tu e finisci tu lì a quel tavolino proprio prima di iniziare a parlare, ci siamo ritrovati a citare determinati episodi, determinati elementi, e la continuità, seppur nella differenza delle singole realtà e delle singole nazioni, di alcuni di questi tratti comuni appunto che dai quartieri delle inner city, dei ghetti, chiamiamoli come vuoi, americani, piuttosto che dalle banlieue francesi, o piuttosto che dai quartieri a prevalenza nera e poveri di Londra, comunque di tutta l'Inghilterra, sono state adottate delle forme di resistenza culturale, forme che poi hanno trovato comunque in altri elementi della diaspora nera. E per quanto riguarda la Francia abbiamo tutto ciò che arriva dal Nord Africa e non solo ovviamente, tutto. E per quanto riguarda l'Inghilterra rimando dal Centro America e dai Caraibi, realtà diverse, queste diverse forme di resistenza culturale poi hanno saputo ognuna attraverso l'influenza dell'hip hop mixare tutti questi elementi in una nuova musica che poi appunto ha definito in molti casi il movimento culturale più forte nei diversi paesi, e la musica comunque più diffusa, forse l'Italia fa eccezione, ma se facciamo riferimento agli Stati Uniti, alla Francia e all'Inghilterra non è così. Ecco perché, come dicevo prima, quando tutto fa cerchio, cioè tutto si richiude come in un cerchio. Louder than a bomb è proprio il titolo del libro, e mi sembra che da quanto hanno detto quell'esplosione e la deflagrazione, gli effetti collaterali di quell'esplosione si sono sentiti in tutti i paesi, Francia e per quanto riguarda la Francia, per quanto riguarda l'Inghilterra ne abbiamo avuto una testimonianza diretta. Quell'esplosione, come vi dicevo, viene da anche lì, rifacendomi alle parole di MC Mello, da una generazione di ragazzini che era cresciuta, si era innamorata dell'hip hop con la vecchia scuola, ma che a un certo punto ha voluto dimostrare totalmente qualcosa di diverso. Cosa sapevano fare, chi erano e perché scrivevano quelle rime anche diverse. Parlavo prima dei campionatori che hanno aiutato, parlavo della scena politica in particolare. C'è un locale, e nel libro viene affrontato molto bene, che si chiama Latin Quarter, e racconto solo questo episodio per rifarmi al coming of age che raccontava Mello nel passaggio dal reggae all'hip hop e dal toasting all'emceeing. Per quei giovani significava dimostrare chi erano, non imitare ciò che avevano già fatto i loro predecessori. Stavo dicendo, questo momento di passaggio, questo punto di transizione è avvenuto, c'è chi vede in un momento storico preciso, o che ha voluto individuare questo momento storico per facilità, che vede proprio il passaggio dalla vecchia alla nuova scuola, e si vede in una battle che c'è stata tra KRS-One e MLML nei primi mesi dell'86 al Latin Quarter. In questa battle in cui Mel e Mel sale sul palco sfidando apertamente KRS-One, che lo distruggerà, ma l'importante non è tanto il perché e il per come, non è il perché e il per come di quella singola battle, che a detta di alcuni dei presenti in realtà KRS-One aveva vinto perché era la star del locale, perché qualsiasi cosa avesse fatto aveva con sé un'adrenalina e portava con sé un'energia tale che si sentivano proprio vibrare le pareti quando saliva sul palco. E in quel momento, in quel caso specifico, anche Melle Belle aveva tirato fuori una delle sue rime migliori ed aveva combattuto. Ma è importante quel momento perché la maggior parte delle persone che ho intervistato, che hanno testimoniato, erano presenti quella sera, hanno usato esattamente le stesse parole. Ecco dove dicevo che il cerchio si chiude in una serie di cose che sono emerse con forza questa sera. E questa fase di passaggi, questo coming of age che nella seconda metà degli anni Ottanta avviene negli Stati Uniti e porterà comunque diciamo a perdere progressivamente, anzi molto velocemente, di rivalsa quella prima scena all'emergere di una seconda con contenuti del tutto diversi. E anche qua abbiamo visto come in Francia, in Italia, in Inghilterra, quella scena della Golden Age sfrutta le condizioni di quegli anni, della politica e soprattutto sociali, per portare una contronarrativa, per portare un discorso di resistenza culturale ma anche politica. Come dicevo prima, l'impatto che ebbe a livello politico sui giovani, per la prima volta molti di quei giovani sentivano parlare dei leader che avevano portato avanti il movimento per i diritti civili, del potere nero e quant'altro, ma anche di quelli precedenti. E di conseguenza questo elemento, l'impatto che ebbe negli Stati Uniti, lo ebbe anche a livello mondiale. E ognuno di noi poi nella sua vita in Italia, ma ognuno dei giovani in Europa l'ha vissuto in maniera diversa. Ecco che cosa intendevamo quando si parlava di attitudini hip hop e speriamo che per voi che siete venuti, che vi ringraziamo ancora una volta, la serata sia stata soddisfacente, abbia racchiuso il tutto. Grazie a tutti voi.